buongiorno.
Buongiorno.
Scusate la voce. Allora, io questa mattina vorrei condividere con voi due sogni di Dio che Egli ha voluto che io abbracciasse. La prima è la Chiesa considerata come famiglia e l'altra è la Chiesa considerata come squadra. E il primo sogno nasce da una rivelazione che ha rivoluzionato la mia vita, ossia possiamo definirla, la scoperta, se si può dire, la scoperta della paternità di Dio. Io sono cresciuto nelle file dell'Azione Cattolica con una concezione che io, essendo un peccatore, non potevo avvicinarmi a quello che la Scrittura dice, il tre volte santo, e che avevo bisogno di intercessori. Così l'immagine che si è trasformata in me era quella di un Dio lontano, di un Dio inavvicinabile, di un Dio, un giudice, che molte volte era anche spietato. E questa mia concezione si è rafforzata nel mio tessuto familiare. Infatti non sono riuscito a stabilire, con mio grande rammarico, un rapporto armonioso con mio padre, improntato sul dialogo, sulla fiducia, sulla stima reciproca. E non sono riuscito, altresì da giovane, a condividere con lui le mie necessità, i miei bisogni, né tantomeno le mie gioie e i miei sogni. Per molto tempo ho addossato questa colpa a lui, l'ho sempre accusato che era colpa sua, e avrei voluto, come penso tutti i figli, sentirlo vicino, sentirmi incoraggiato, sentire la sua fiducia, insomma sentirmi sicuro che quando un padre è presente nella vita dei figli, i figli acquistano sicurezza. Io sono forte perché papà è forte. Oggi penso che questo mio concetto distorto abbia influenzato in modo inconscio il rapporto con mio padre e per questo ho chiesto perdono a Dio. Non ho potuto farlo personalmente perché lui è molto molto giovane. E questo era in modo inconsapevole. Allora, questo discorso della paternità ha sconvolto la mia vita e ha riempito il mio cuore di una gioia indescrivibile e credo che abbia segnato in maniera irreversibile la mia vita. Quindi se Dio si è rivelato come padre, significa anche che esiste una famiglia con un ordine prestabilito da Dio, sia in cielo che sulla terra. In Efesini 3,14 è scritto: per questo motivo piego le ginocchia davanti al Padre, dal quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome. La famiglia quindi è la prima espressione del regno, parte dalla Genesi, ed è nella famiglia che Dio vuole esprimere la sua natura. Quindi lo stesso rapporto, la stessa armonia che esiste nella Trinità, Dio ha stabilito che si realizzi in seno alla famiglia, perché essa è un'immagine della Trinità. E dove non c'è questo tipo di rapporto, dove non c'è armonia, non c'è famiglia. E credo che è un elemento fondante della famiglia, secondo il progetto di Dio, è dato dall'amore sacrificale, ossia l'amore che si dona all'altro, che cerca di soddisfare l'altro piuttosto che se stesso. Ed è mio desiderio, un desiderio vivo, lavorare per poter realizzare nella Chiesa questa visione che Dio ha depositato nel mio cuore, costruire con tutti i fratelli un rapporto armonioso, un rapporto equilibrato, affinché ogni figlio che è generato possa sentirsi amato, che credo che è la cosa più importante, quella di sentirsi amato, per poter crescere, come dice l'Apostolo Paolo, crescere tutta alla statura perfetta di Cristo. Ora, essendo la Chiesa l'immagine della famiglia cristiana, è chiaro che quando ci sono tensioni, quando ci sono incomprensioni, quando ci sono litigi, cosa si fa? Si adopera per ripristinare l'armonia, perché ognuno possa poi sviluppare tutte le capacità di cui si è dotati. Io penso che il pastore debba accogliere ogni credente come figlio. E poiché un figlio naturale rimane tale anche quando si ribella, quando decide di abbandonare la casa, o ricordate la parabola del figlio prodigo, addirittura di sperperare tutta l'eredità. Il padre cosa fa? Il padre aspetta. Aspetta con fiducia, sperando contro speranza molte volte. Aspetta il ritorno del figlio per poterlo riabbracciare, per poterlo reinserire nella famiglia. Così deve essere nella Chiesa. I pastori sono chiamati a trattare tutti i figli allo stesso modo, nonostante tutte le cose negative che possono accadere. Il cuore deve rimanere sempre aperto. Piangere con loro, piangere per loro, soffrire per la loro mancanza e pregare. E questo è il primo sogno. Il secondo, l'altro, abbiamo detto che è vivere la Chiesa come squadra. Perché la Trinità, oltre ad essere famiglia, è anche squadra. Tutte e tre le persone della Trinità che fanno, lavorano insieme con ruoli e, diciamo, funzioni diverse per rigenerare l'uomo. Abbiamo ascoltato in questi tempi: rigenerare l'uomo, salvarlo dall'inferno, farlo diventare figlio di Dio. E nel mio cuore, da parecchio tempo, da parecchi anni, che cresce sempre di più questo desiderio di fare la mia parte affinché questo sogno lo si possa realizzare, soprattutto nella chiesa locale. E l'esperienza calcistica mi ha, come giocatore, mi ha aiutato e mi sta aiutando in tal senso. Ora, per poter giocare, chi ha giocato al pallone, vero Gianfranco? Sa che per dare il meglio di se stessi bisogna allenarsi duramente, bisogna sudare, faticare, fare sacrifici, in modo tale da poter rincamerare dentro quel fiato che è necessario per poter poi alla fine correre per 90 minuti quando si scende in campo. Correre, come diceva spesso il pastore Franco, senza stancarsi. Ricordate Isaia: quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Ora, a nessun giocatore piace stare in panchina. Oh, sapete che molte volte in panchina, in campo 11, in panchina 6-7, però c'è chi va anche a finire in tribuna. Perché il giocatore, la cosa che è nel mondo, è quello, il suo scopo è quello, spesse volte, ed è essenzialmente quello di promuovere se stesso, anche a discapito della squadra, i famosi individualisti. Invece nella Chiesa è importante lavorare perché ogni giocatore si innamori della squadra. Tutto, sacrifici, rinunce, deve essere finalizzato all'avanzamento del Regno di Dio. Io mi ricordo che prima della partita, nello spogliatoio, il mister usava una lavagna, prendeva, ci spiegava come dovevamo essere messi in campo e quale tattica utilizzare. Molte volte si utilizzava il modulo a tre punte, altre volte il modulo a due punte, e quando veniva applicato questo secondo modulo, qual era il significato? Che la terza punta doveva andare in panchina. E anche nella Chiesa la scelta di un modulo piuttosto che un altro può provocare tensione. E il compito principale dell'allenatore è essenzialmente quello di creare all'interno dello spogliatoio, perché lo spogliatoio è più importante del campo, perché se si fa un lavoro nello spogliatoio, un lavoro fatto bene, quindi il lavoro di creare all'interno uno spirito di squadra e far sì che tra l'allenatore e i giocatori ci sia un'amalgama, è importante, perché poi si va a giocare tranquillamente. Ma se non c'è questa unità all'interno dello spogliatoio, in campo ognuno gioca per i fatti propri, non pensa all'altro, pensa a se stesso. Ma l'altro compito anche del pastore, quindi dell'allenatore, è quello di individuare i ruoli e di distribuire i compiti. Ed è questo è il lavoro che sto cercando di portare avanti, e so e sono consapevole che ciò comporta lacrime e sofferenze. Ricordate il Salmo 126: quelli che sembrano con lacrime metteranno con canti di gioia. Se ne va piangendo colui che porta il seme da spargere, ma tornerà con canti di gioia quando porterà i suoi covoni. Ma lacrime e sofferenza non solo da parte dei pastori, ma credo che sia lacrime e sofferenza anche da parte dei collaboratori della squadra. E credo che noi abbiamo bisogno, tutti, non solo il pastore ha bisogno, ma credo che tutti abbiamo bisogno di attingere all'infinita grazia del Signore. Perché? Perché dobbiamo realizzare questo progetto, questo sogno. Mi ha aiutato moltissimo e mi ispira molto l'esempio di Neemia. Ricordate questo libro che è molto bello, per, non solo per la costruzione, ma perché c'è lì racchiuso in quelle pagine il lavoro di squadra, dove capitolo 2:18 dice: quelli dissero, sbrighiamoci. Neemia aveva trasmesso la visione, aveva infiammato i cuori e loro non vedevano l'ora di cominciare. Sbrighiamoci, cioè che cosa stiamo aspettando? E mettiamoci a costruire. E si fecero coraggio con questo proposito. La cosa bella è che l'uno lavorò accanto all'altro, non l'uno lavorò contro l'altro. E questo è il lavoro che siamo chiamati. L'uno, lavorare accanto all'altro perché si possa costruire insieme la casa del Signore. Ma per poter realizzare i sogni è fondamentalmente avere, a mio avviso, non solo la chiamata di Dio, avere non solo la visione, ma anche avere dei padri e dei pedagoghi. Io colgo l'occasione per ringraziare il pastore Giovanni, che ha colmato questa mia carenza paterna. Lo ringrazio non solo per i saggi consigli, per la pazienza che ha avuto e che continuerà ancora ad avere con me, ma voglio ringraziarlo soprattutto per il suo amore e il suo cuore di padre. Ma colgo l'occasione anche per ringraziare il pastore senior Ernesto, che mi ha generato spiritualmente. Io sono frutto, avete ascoltato l'altra mattina, io sono uno dei suoi frutti, il frutto del suo lavoro, delle sue fatiche, della sua chiamata, che mi ha generato e devo dire che mi ha inculcato l'amore per la parola e mi ha trasferito la fede in Gesù. Pastore Ernesto comincia sempre, strano che quella mattina non ha cominciato con alleluia, che quello è il suo grido di battaglia, e Gesù è sempre sulla sua bocca. Quindi questa fede in Gesù che ci dà al di là di quello che noi possiamo pensare e immaginare. E ringrazio inoltre tutti quei fratelli che mi hanno incoraggiato, che mi incoraggiano ancora durante questo non facile cammino. E credo che sia importante questo, faccio una piccola... La squadra, un'altra squadra che è il presbiterio d'aria, è importante, il pastore Mauro sta facendo questo lavoro, quindi abbiamo bisogno di tutto e di tutti. E voglio concludere con l'immagine del fiume. Quando il letto del fiume è libero, cioè non ci sono tronchi, non ci sono questi grandi massi che ostruiscono il fluire dell'acqua, non solo essa scorre limpida, abbiamo sentito due sere che non è costretta a fare percorsi alternativi, io credo che gli affluenti non avranno difficoltà ad immettersi nel fiume. Io sono convinto che il fiume è la Chiesa, voi correggetemi, e gli affluenti sono i non credenti. Se la Chiesa funziona in maniera forte, le persone che verranno non avranno difficoltà a desiderare ciò che noi abbiamo. Così come pastore Emilio Quirino diceva: si può fare, si deve fare, si farà. Così ho lavorato, lavoro e spero ancora di lavorare affinché la Chiesa diventi sempre di più la famiglia che è caratterizzata da questo amore sacrificale, ma che diventi pure una squadra ben compatta, amalgamata, unita, affinché il mondo creda in Gesù, Salvatore e Signore.